Bentornata prof, bentornata a Radio Più.
Grazie e bentornati anche gli ascoltatori, sempre quei famosi 13 che ci seguono.
Allora, domenica, se il tempo lo vorrà, perché domenica è andata male, c'è la Veccia Popa, credo che questo per i ragazzini che si affacciano alle elementari sia una cosa bellissima.
Sì, perché è una festa, è il carnevale dei bambini della Gordino in pratica, in particolare di Agordom, e non solo, perché anche, non so, ho visto Veccia Popa in giro qua, da Rimana, Taibong, eccetera, quindi è una bella cosa. Io spero che anche ci sia qualcuno, ma senz'altro c'è chi a scuola gli spieghi che cos'è sta Veccia Popa, che non
che
è solo
importante.
È molto importante, perché collega il momento, diciamo, in cui forse i ragazzini il discorso della Veccia Popa non lo possono capire, perché si riferisce a tante cose tra virgolette politiche o sociali avvenute durante l'anno e i ragazzini non le seguono, però sapere che c'è questo momento e che cosa significa il discorso e perché si brucia sta roba, insomma, è una cosa, una di quelle tradizioni che va spiegata, va raccontata.
Per essere portata avanti.
Certo, per essere portata avanti, ma proprio anche come conoscenza di se stessi, del proprio territorio, del perché siamo qua.
Sa come l'ho immaginata io in questo fine settimana?
No.
Sugli sci? No.
Sì, magari.
A guardare le Olimpiadi? No.
No.
L'ho immaginata lì con la calcolatrice alla mano, so che lei usa la calcolatrice, a far tabelle, a fare numeri,
sì,
e a far telefonate e a girare. Io l'ho vista come si chiamano quelli nelle biblioteche, non i topi di biblioteca che è brutto, comunque quelli.
Ma sì, in effetti un pochino ci ho messo, più del solito, a cercare di mettere assieme i numeri che avevamo promesso l'altra volta di rendere noti, e non sono riuscita neanche questa volta a trovarli tutti, ma insomma, perché per parlare di futuro, che vuol dire sapere quanti bambini ci sono in giro, quanti escono dalla quinta elementare, quanti entrano in prima elementare, come sono costituiti i nostri comprensivi, e cercare di mettere questi benedetti dati in una tabella per fare dei confronti, per fare delle previsioni che, ma io credo di non essere solo io a farlo, per carità, perché ci deve essere, calcola la voce su questo, chi è, non so, a livello di Unione Montana, direi, o almeno a livello di dirigenza dei comprensivi, questi conti li fa, perché bisogna programmare, bisogna avere l'occhio lungo. Bisogna anche alle superiori sapere tra quando i bambini che adesso quest'anno entrano in prima elementare saranno in prima superiore tra 5 più 3, 8 anni. Ecco, noi abbiamo l'esatta situazione, perché è scuola dell'obbligo, tra 8 anni di come sarà la situazione dei ragazzini nella Gordina.
Si può fare una buona proiezione.
Sì, si può fare una buona proiezione, e non... Siccome qui non è una terra di forte immigrazione e neanche, per fortuna, di forte emigrazione più ormai, si può fare una buona previsione. E allora diamo un'occhiata?
Cioè, sì, se sto aspettando con ansia.
Sì. Allora, i bambini che entreranno tra 3 anni sono dai, con qualche differenza, 96-102 circa, che saranno disponibili per andare alle superiori.
Rispetto agli anni scorsi?
Quest'anno qui, entreranno alle superiori, abbiamo visto 124 ragazzi, ma non tutti qua, è quello il guaio, perché già 124, se ci fossero tutti, riusciremmo a mantenere tutte le classi che ci sono adesso. Ma più della metà abbiamo visto che vanno via, ed è giusto che vadano via, perché non possiamo tutti fare lo stesso mestiere, quindi è giusto che vadano anche a seguire quelle specializzazioni, l'agrario per esempio, l'elettronica o il liceo delle scienze umane, che sono già Belluno o Feltre. E il guaio è che diventeranno ancora di meno, diventeranno invece di 124, diventeranno 96 e saranno ancora di meno, cioè bisognerebbe che tutti quei 96 fossero nelle classi del futuro superiore della Gordino, cioè del polo Folla d'Orderossi che ci sarà tra 8 anni, ma non per mantenere a forza le scuole, ma perché se non c'è la scuola le famiglie cominciano a spostarsi anche loro, cioè è un circolo vizioso che si crea, perché le scuole sono un presidio del territorio anche in questo senso, anche nel senso demografico. E i comprensivi adesso quanti ragazzini hanno? Allora, ad Agordo, che è una situazione un po' anomala, attualmente comprensivi vuol dire scuole materne, scuole elementari e scuole medie, tutto sommato assieme, no? Quest'anno ci sono 540 marbocchi e ragazzi. L'anno prossimo ce ne saranno 535, però in questi 535 dell'anno prossimo sono contati anche quelli che dalle due materne che non rientrano nei comprensivi entreranno la Valle d'Agordo, esatto. Quindi dici, ma sono solo 5 di differenza, perché quest'anno sono 540, l'anno prossimo saranno 535 e allora vuol dire che sto benon perché manca solo che 5. No, non si deve fare questo conto, devo aggiungere anche i bambini che in quei 535 che vengono fuori dalle due materne di cui hai appena detto tu, ma che non sono ancora nel comprensivo di adesso, quindi saranno abbastanza di meno, perché saranno almeno meno un'altra ventina, insomma, quindi 25-30 che mancano. Alleghe lo stesso ha un calo di altri 24, perché da 313 passa a 289. E loro hanno tutte materne statali, dove ci sono. Cencenighe, stesso discorso, tutte materne statali, da 318 si va a 308, 10 in meno. Complessivamente quindi sono 39 in meno, qui dobbiamo aggiungere cioè, quelli che non abbiamo contato perché sono nelle materne paritarie. E così, in tutto attualmente ci sono 1171 ragazzini, più quelli delle due materne, tra i 3 e
il totale, diciamo, no?
Totale,
1171.
Ecco, 14 oggi, anni, oggi. L'anno prossimo 1132.
39 in meno.
39 in meno, 39. Ma sono di meno di 30, sono di più di 39, perché devi aggiungere quelli che nel conto di quest'anno non vengono contati dalle rispettive scuole. Quindi almeno sicuramente una sessantina in meno.
Sono
come
due
nati.
Classi. Tre classi.
Sono tre tirate, se passa la famosa legge sulla montagna, che siamo lì che aspettiamo che passi, perché le scuole di montagna e i territori di montagna hanno dei numeri un po' più bassi per mantenersi in vita. Questa
abbiamo
è la situazione.
Dato tutti i numeri?
Abbiamo dato tutti i numeri, sì, allora, e possiamo parlare
d'altro,
ma...
Se abbiamo dato tutti i numeri, io nella sua relazione che lei ci ha fornito, ho notato una strana cadenza quando ha pronunciato due parole.
Cioè?
Asilo statale.
Asilo statale.
Ha avuto una carenza, come dire, qualcosa di desiderato, di non so, perché non lo fate? Che cosa aspettate? Ho capito male, prof?
No, non hai capito male.
Vede che la conosco?
Grazie. E visto che siamo vis-à-vis, come si suol dire, cioè, con gli occhi negli occhi, si vede anche dalle facce che faccio, evidentemente. Sì, noi abbiamo, prima, quando io ho cominciato a lavorare, che vuol dire 50 anni e passa fa, le materne erano quasi tutte tenute dalle suore.
Sì,
ma c'erano, sì, non statali, erano materne tenute dalle suore, cioè erano parrocchiali o comunali, perché? Perché la scuola materna, quella che adesso si chiama scuola dell'infanzia, è stata istituita nel 1968, quindi io ho cominciato a lavorare 3 anni dopo.
La scuola di Sor Figenia, insomma.
Sì, la scuola di Sor Figenia, quella che ti metteva al muro.
Quella che tirava i biscotti in faccia, che ti tirava le guance.
Sì, che ti metteva al muro e non diciamo in uguali condizioni. Quindi ancora non avevano preso piede le materne statali. Poi un po' alla volta hanno preso piede, perché? Perché era un servizio che veniva offerto col personale pagato dallo Stato. Per i comuni la spesa era diminuita tantissimo, in quanto sì, dovevano provvedere ai locali, eventualmente agli scuolabus, ai trasporti, al riscaldamento, alle bollette, alle mense, al cuoca, ma il personale, che è la grossa spesa delle scuole dell'infanzia.
Perché sono scomparse?
Perché per motivi economici sono scomparse, cioè che i comuni si sono resi conto che costava di meno.
No, perché sono scomparse
le suore?
Le statali.
No, attendo come le
chiami. Perché ci sono delle scuole statali che sono anche scomparse, no?
Ah beh, quello è per il calo demografico, punto.
Ah, per quello.
Decisamente, perché sono state chiuse.
E noi
sono state chiuse tante.
Con il nostro calo demografico a una scuola statale o poi ce la chiudono subito?
No, possiamo contare perché tutto sommato con una quindicina di bambini tra due paesi riesci a farle, insomma. Ne sono state chiuse tante, io credo che siamo ai minimi storici adesso d'infanzia. E poi anche sono diventate statali la maggior parte perché un po' alla volta le suore non sono state più disponibili, perché quello era un servizio gratuito che facevano. Lo facevano anche per insegnare la dottrina, non dico la parola indottrinare perché vuol dire la stessa roba.
C'era un conflitto di interessi, sì. Cioè, era una pubblicità gratuita.
Sì, ma però...
Mi scuso per aver usato la parola pubblicità, però insomma siamo in una
ognuno,
radio,
ognuno tira quello.
È un'operazione di marketing.
Sì. E quindi un po' alla volta sono tutte cambiate, hanno resistito più a lungo. E resiste ancora la scuola Giovanni XXIII, se non altro per il nome che ha, no?
Forse per quello.
Sì, per la scuola Papa Luciani.
Per lo stesso motivo per cui avevamo dato il nome all'ospedale Papa Luciani, vediamo sì. Chi avrà il coraggio di toglierlo. Si diceva.
A Canale
Giovanni D'Agordo. Paolo II a Piedi.
Sì. A Canale D'Agordo. La scuola che è della prima della fondazione e poi è diventata con Agordo Servizi di Agordo e quella di La Valle. E c'è un po' di dibattito, l'avete trasmesso anche voi
sì.
In diretta il dibattito del Consiglio Comunale, dove una volta era chi chiedeva di trasformare in statali le scuole veniva considerato un estremista comunista. Mi ricordo aver raccolto anch'io le firme e come tale.
Comunista però?
Sì. No, un po' di più forse.
Sì,
sì, ma bisogna dirle queste cose. Cioè,
anzi. Guerra andava orgoglioso del suo nome.
Cavoli.
Di essere comunista.
Sì.
Bertinotti anche. Quindi.
Sì.
Con chi è nata lei? Con Berlinguer, credo.
Sì, forse anche un po' prima, forse l'ultimo Togliatti, forse. Sì. Beh, io quando nata anagraficamente,
no, certo.
C'era ancora Togliatti. Sì.
Ha vissuto una bella fetta di storia. Allora,
sì, è una bella fetta di storia che sono tanti anni ormai, perché c'è dentro il 68 e tutto il resto. Quindi.
Difficile parificare un Berlinguer, sì.
Sì, è molto difficile.
Come è stato Almirante per l'MSI, par condicio.
Sì,
un personaggio.
O come è stato De Gasperi per la DC.
Certo, Pannella ecco. Per i radicali.
Sì, andiamo avanti così, ma stiamo parlando di scuola, Mirko.
Ok, chiedo scusa.
Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che, sì, che sono rimaste e che c'è il dibattito su quella di Agordo, perché se prima una volta era chi raccoglieva firme per farla statale era considerato un estremista di sinistra, adesso sono la minoranza, che non è proprio di destra, ma insomma, a quell'orientamento lì che la vorrebbe, e non è che invece la maggioranza sembra non che non la voglia, ma che non riesca a statalizzarla. Io sono convinta che se ci si mette più di impegno ci riesce, perché bellissimo che la farmacia e gli utili della farmacia sorreggano anche la materna e il nido, però il nido dovrebbe essere ancora più ampliato ed è molto costoso e su quello non c'è verso, deve essere comunale. Mentre per la materna, se riusciamo ad avere, avendo già l'edificio e pagando quelle spese lì lo stesso, ad avere il personale gratis perché lo paga lo Stato.
Unendo quindi la Valle Agordo, secondo lei, sì?
Ma anche se restano separate. Agordo di sicuro ha i numeri per statalizzare. C'è una regola che dice che non si può statalizzare una scuola paritaria, farla diventare statale, la comunale, a meno che non ci sia una comunale che chiude.
E Taibon?
Ma Taibon è statale.
È statale.
Sono tutte statali.
Non si potrebbe fare un'unica statale con Taibon, no?
Beh, va bene, però...
Filiale di Agordo?
Ma sono comunque dipendenti dallo stesso istituto comprensivo, quindi sono già filiali della stessa struttura, diciamo. Difatti l'organico è unico. E se
ma
lo possono...
se burocraticamente fosse stato più semplice, no? Ce l'avete lì?
No.
Facciamo una filiale ad Agordo e abbiamo una statale allargata.
Si potrebbe puntare anche a quello, ma ad Auronzo quest'anno ha cominciato ad essere statale una scuola materna che prima era paritaria. Perché? Perché è stata chiusa contemporaneamente all'apertura dell'altra. Quindi questa cosa si può fare. All'interno del Veneto questa cosa è stata fatta anche da altre parti.
È obbligato un comune a fare la scuola materna?
No, non è obbligato a fare nessuna scuola. purtroppo è obbligo per gli scolari andare a scuola, ma non per gli enti locali costruire le scuole. Però di sicuro nella testa di tutti i nostri amministratori c'è il fatto che sia un servizio insostituibile, soprattutto in un territorio in calo demografico e con i genitori che fortunatamente lavorano entrambi.
I nostri amministratori sono molto
attenti. Non se ne va fuori.
Cioè, anche perché sono stati i genitori, quindi conoscono i problemi.
Certo,
la maggior parte
certo,
sono genitori.
Certo. E i nonni fortunatamente lavorano ancora. Esatto. Insomma, quindi...
Parliamo di programmi, di riforma dei programmi e orari degli IT, che dice?
Però? Mamma mia, sì. L'istituto tecnico, che da noi ce ne sono tre, perché c'è il tecnico turistico su Falcade e qua giù quello che adesso si chiama dell'ambiente, l'ex minerario e il chimico, cambiano, secondo il decreto che è uscito, dal 1 settembre del 26, cioè il prossimo settembre, cambiano non solo i programmi, ed è giusto perché la tecnologia si deve adeguare alla tecnologia che avanza, non può tenersi i programmi di 50 anni fa, ma cambiano anche come orari e come materie. Peccato che, mentre è uscito il decreto del cambio degli orari e delle materie, non sia contemporaneamente uscito quell'altro pezzo che è essenziale, che è la corrispondenza dei titoli, la tabella che fa corrispondere i titoli degli insegnanti, cioè per insegnare quella materia serve che uno sia laureato in, con la materia medesima. Senza di quella non si possono fare i cosiddetti organici, cioè chiedere di quanti professori e di che tipo hai bisogno, che scadono adesso, e quindi come si fa a cominciare a settembre? C'è chi ha chiesto di rimandare tutto di un anno, ma il governo per questo momento tace, forse perché vuol far vedere che fa le cose, ma sono molto preoccupati in tutti gli istituti tecnici. In particolare sono preoccupati gli insegnanti di geografia. Geografia, materia importantissima al giorno d'oggi, perché...
Soprattutto per i giornalisti.
Per i giornalisti che devono andarci a studiare la geografia, cioè la politica del territorio di cui parlano.
Mi descrivono, no? Che siamo a Zanzibar anziché nella Gordina,
più o meno.
Anch'io,
sì, ma non solo è Trento che ci invade una settimana sì, una settimana no.
C'è chi lo fa perché non lo sa e c'è chi lo fa volutamente.
Perché,
insomma, mettere Lanier tra le Dolomiti Ampezzane è stata una bellissima idea nella cerimonia di chiusura. È stato bello vedere. Era inconfondibile.
Mamma mia. No, ma il guaio è che, a parte queste cose che vedo che hai l'occhio sempre molto locale, ma...
No, me l'hanno fatto notare gli ascoltatori.
Sì, bisogna anche conoscere la geografia del mondo, perché siamo tutti interconnessi. Allora serve a chi deve fare il dirigente prendere decisioni per sapere dove cavolo sta andando a parare, ma serve anche ai cittadini per essere coscienti di quello che votano,
sapere, anche per sapere dove sono arrivati con i cannoni e quindi dove si sta sviluppando la guerra
o dove sono i nostri soldati,
magari
dove sono
pensiamo
stati mandati.
Sia lontanissima, invece ci rendiamo conto che è lì,
sì, che c'è la metaniera lì che ci sta arrivando addosso tra un po' quindi quelli di geografia sono preoccupati perché è stata nel biennio degli istituti tecnici ridotta ad un'ora sola a settimana, è divisa in tre parti, la geografia generale, la geografia politica e la geografia turistica, anzi quella turistica è sparita, non si capisce chi la possa insegnare perché questi quadri orari non ci sono, e un'ora solo alla settimana, qualsiasi materia sia, è un assurdo nella scuola.
Un altro errore come con l'educazione civica.
Peggio ancora perché quella è trasversale, cioè arrangiatevi a farla un po' tutti perché non possiamo aumentare gli orari perché sennò... costano di più. No?
Un'ora di diritto, adesso non so se è ancora l'ora,
cioè
anni era un'ora solo, in un'ora
esatto,
cosa fai?
Piuttosto fai due ore in un anno, cioè in prima mettiamo fai due ore di quella materia e non farle in seconda, ma non seminare un'ora alla volta perché i ragazzi dimenticano tutto, basta un'assenza e per 15 giorni il professore non ti vede neanche e il professore non riesce a coordinare e ad armonizzare i contenuti di questa materia importantissima che ha bisogno di mettere proprio lei assieme l'ambiente fisico, la geografia fisica, con l'ambiente politico, cioè che stati ci sono, con le risorse, con i problemi di relazioni internazionali. E se non è adesso il momento in cui dovremmo tutti essere informati su queste cose, informati e formati, qual è?
Grazie prof, ci vediamo tra la prossima settimana.
Di già? Volato il tempo, siamo chiacchieroni dai. Grazie a chi ha volato con noi.